Salve, salvete, ben ritrovati sintonizzati in Radio Incontri in Blu per la quarta puntata di Le avventure di Pinocchio. Il quarto capitolo di Le avventure di Pinocchio è un capitolo tosto. Qui troveremo un personaggio molto interessante. L'ultima volta che ci siamo salutati abbiamo lasciato Geppetto in prigione a causa delle malelingue, per colpa di chi alimenta il sospetto senza avere, non dico certezza, ma neppure un briciolo di prova. Il dubbio, insinuato tanto per parlare, anzi, per apparire esperti conoscitori del mondo agli occhi degli altri. E grazie al sospetto, Geppetto è stato arrestato e Pinocchio lasciato libero dal carabiniere. Lo Stato, diciamolo subito, non fa una bella figura. L'autorità costituita non accerta, ascolta semplicemente le chiacchiere e a queste crede. Qualcuno sostiene che Geppetto sia una figura losca. Sono studi approfonditi, interessantissimi. E ammettiamo che lo sia veramente. Ma il carabiniere non lo accerta, non lo verifica. Per cui l'arresto avviene comunque sulla base di chiacchiere, maldicenze, punto e basta. Pinocchio, liberato, torna a casa e ci torna da padrone. La casa è tutta la sua, è solo. E qui, immediatamente, dopo essere entrato dalla porta che era rimasta socchiusa, sente un suono che lo chiama. Cri, cri, cri! È il grillo parlante. Cri. Il suono che fa il grillo è la prima vocale della parola crisi. E nel dialogo tra i due, il nuovo personaggio mette profondamente in crisi il burattino. Una crisi profonda al punto che Pinocchio, esasperato, afferra la prima cosa che gli capita alle mani, un martello di legno appunto, e lo lancia contro il grillo, sfracellandolo contro il muro. Il grillo dichiara che è su quella casa da più di 100 anni, da sempre, dall'eternità, da quando il genere umano ha cominciato a pensare e a tramandare consigli, suggerimenti, regole, imperativi. Il grillo parlante è l'insieme di queste regole ancestrali, e ciascuno di noi se le porta addosso se la contaminazione generazionale ha funzionato. Collodi questa voce, che molti sostengono essere la coscienza, e sicuramente ci vanno parecchio vicino, la esternalizza per renderla visibile e udibile non soltanto a Pinocchio, ma anche al lettore, una sorta di angelo custode che suggerisce comportamenti positivi in contrasto, come dicevano un tempo, con le provocazioni negative del diavolo. La parola crisi, che abbiamo ricordato partendo dal verso del grillo, ha la stessa pronuncia sia nella lingua latina che in quella greca, crisis, e significa in entrambe le lingue scelta, decisione. Ma il verbo greco criso aggiunge due importanti significati. Criso significa distinguere e giudicare. È necessario, di fronte alle situazioni che affrontiamo, valutare, distinguere, giudicare per prendere la decisione della scelta, per scegliere da che parte stare. Tutto questo in una sola parola. E se lo accettiamo nel solo verso del grillo. Cri. Due voci, il bene e il male, si confrontano. Il positivo e il negativo si affrontano. La morte e la vita duellano. Ma qual è la voce giusta? Qual è il bene, il positivo, la vita? Ecco, arriva l'eresia in questa quarta puntata, la provocazione. Il bene, il positivo, la vita è la scelta. L'azione dello scegliere, il prendere posizione. Solamente la scelta è bene. Il resto è una dicotomia. Una lettera A o una lettera B. Ma che A sia positiva e B negativa, chi lo stabilisce? La morale del gruppo di appartenenza. Il bene è stabilito dalla cultura di riferimento. Il bene scelto sulla base di una determinata morale può essere male alla luce di un'altra. Una comunità di antropofagi non avrà mai la mia approvazione. In una comunità di ladri il furto è vita. Per i derubati la sottrazione di un bene messo insieme magari con enormi sacrifici. Una religione che sollecita la violenza. Uno Stato che accetta e sceglie la violenza come strumento e mezzo per la propria affermazione. Non possono avere la nostra approvazione. Distinto. Avevo scritto che la scelta rappresenta per l'individuo un pesante fardello. Mi sono immediatamente corretto. Il fardello, il peso, non è per il singolo individuo che è chiamato a prendere posizione e scegliere. Il peso è per la collettività che deve stabilire pensieri, aspirazioni, leggi che siano positive. E la positività indiscutibile, che non ammette repliche, che non può avere obiezioni, quale può essere? Lo dico con una frase che non è la mia. È una frase scelta da un filosofo dell'Ottocento, Hegel, per ribaltare una visione negativa del mondo fino a quel momento imperante. Una frase ripresa da lui, da uno che ha guidato e continua a guidare moltissime coscienze con un unico comandamento. Ama gli altri. Cerca, costruisci il bene degli altri. Questa espressione noi la conosciamo come ama il prossimo tuo come te stesso. Io preferisco eliminare la seconda parte, come te stesso. Ama gli altri. Questo è l'unico pensiero positivo, universalmente condivisibile, che mi viene in mente, sulla base del quale far crescere qualsiasi comunità. E forse unica prospettiva per la realizzazione di una comunità stessa dove ciascun individuo possa star certo, sicuro di vivere bene. A meno che non rinunciamo alla percezione dell'individuo come essere sociale, impossibilitato a sopravvivere altrimenti. E il nostro grillo parlante. Coerentemente con quanto detto nei capitoli precedenti, il grillo è la voce della morale dominante, la cultura del borgo nel quale Pinocchio è stato forgiato. Una cultura che già il padre aveva sottolineato e il Grillo ha ribadito utilizzando quasi le stesse parole. L'adolescente Pinocchio afferma la propria autonomia, uccidendo il Grillo padre. Secondo me la figura del Grillo parlante non è una figura positiva. Il suo atteggiamento, come quello di Geppetto d'altronde, mi ricorda molto quella di tanti insegnanti che invece di promuovere, stimolare, spingere verso scelte che siano adeguate ai loro alunni, impongono regole e scelte che loro ritengono corrette. Promuovere interessi generando motivazione, sollecitare l'approfondimento di inclinazioni e doti naturali, accettando come strumenti formidabili tutte le forme di intelligenza, non appartiene alla mentalità del Grillo parlante, alla cultura educativa di Geppetto. E dire che già in queste prime pagine Pinocchio di inclinazioni e passioni ne ha sottolineati veramente tanti, tante. Io mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi, a prendere uccellini di nido. Inoltre, aveva corso a perdifiato saltando fossati con un'agilità tale da far subito pensare a una passione possibile per l'atletica. Quanti libri sugli animali poteva proporgli il Grillo parlante? Quante attività? Le proposte che avanza sono prive di qualsiasi stimolo, prive di qualsiasi aspettativa, prive di qualsiasi prospettiva. Dov'è la provocazione che smuova interesse? Devi studiare. Se non vuoi studiare, devi lavorare. E la motivazione per lo studio o per il lavoro? Dove sta? La prospettiva del se non fai così andrai a finir male non fa altro che provocare in Pinocchio la reazione che va nella direzione opposta, a dispetto, per semplice voglia di contraddire, tipico atteggiamento dell'adolescente. Vuoi che te lo dica? Tra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va a genio, quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Questa è la risposta di Pinocchio. La pedagogia del Grillo parlante fallisce. E comunque, come vedremo più avanti, non molla. Si riproporrà con una modalità diversa. Lo incontreremo di nuovo e in quella occasione proverà con una flebile raccomandazione. Nulla, comunque, di propositivo, di provocatorio. E Pinocchio, come tutti gli adolescenti, non ha paura. Pinocchio ha bisogno di provare a vivere. Ha bisogno di fare esperienza, magari di sbagliare, ma facendo esperienza in proprio. Non ci sono in questo capitolo espressioni che possano creare incertezze. Anche i più piccoli potranno seguirlo senza bisogno di particolari spiegazioni. C'è però una bella parola sulla quale possiamo soffermarci un istante, una parola che noi in Toscana utilizziamo più che da altre parti e nell'aretino più delle altre parti della Toscana. Uscio. In latino la parola che lo ha generato era prima ostium e poi ustium. Significa porta, entrata. A sua volta ostium ha in sé il tema os, di os oris, bocca, apertura. Attualmente la parola uscio indica una porta molto modesta, piccola o malandata. Ci sono molti modi di dire, principalmente toscani, dove la parola uscio non è possibile sostituirla con la parola porta. Sono queste espressioni che hanno assunto nel tempo un significato diverso da quello letterale. Essere a uscio e bottega. Avere il male o il malanno e l'uscio addosso. Il peggio passo è quello dell'uscio. Oppure ancora, trovarsi fra l'uscio e il muro. Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Il Manzoni lo usa come alterato dispregiativo, un usciaccio intarlato e sconnesso era rabbattuto senza chiave né catenaccio. Ma questo non ci fa meraviglia, perché Alessandro Manzoni era venuto a Firenze prima di scrivere il suo capolavoro, era venuto per sciacquare i suoi panni in Arno. Pinocchio l'uscio di casa lo chiude mettendo tanto di paletto. Per fermare la porta dall'interno si metteva il catenaccio o la spranga o il chiavistello o appunto un paletto di legno, le estremità del quale venivano inserite in due fori laterali oppure su due ferri ad elle che sporgevano dai due sporti. L'altra espressione l'abbiamo già trovata. Questa volta è più articolata. Guarda Grillaccio, se mi monta la bizza! Se perdo la pazienza, se mi sale la collera. In polacco la parola bizza si traduce con furia. Quindi se mi infurio... Capitolo quarto. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso ai campi per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece «Cri, cri, cri!» «Chi è che mi chiama?» disse Pinocchio tutto impaurito. «Sono io!» Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro. «Dimmi, grillo, tu chi sei?» «Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di 100 anni. E oggi però questa stanza è mia», disse il burattino. «E se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro». «Io non me ne andrò di qui», rispose il grillo, «se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati». «Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna, non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani, all'alba, voglio andarmene di qui, perché se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire, mi manderanno a scuola. E per amore o per forza mi toccherà a studiare. E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punta voglia. E mi diverto più a correre dietro alle farfalle, a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido. Povero grullarello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati! Grillaccio del malaugurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente filosofo, invece di aversi a male di quella impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grillaccio del malagurio, se mi monta la bizza, guai a te! Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutto infuriato e presogli sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, cri, cri e poi rimase lì stecchito. E appiccicato alla parete. Al termine della quarta puntata, tra le curiosità, non possiamo certamente evitare di parlare del grillo. Il grillo parlante, quello descritto dal Collodi in questo capitolo, è appunto una cheta domesticus, come ci dice il grande Lapucci. Un grillo, cioè, che vive nelle crepe dei muri delle case, preferibilmente accanto al focolare. Alle nostre latitudini, ci informa il Lapucci, vivono due tipi di grillo. Un tipo è il grillo campestre, detto anche grillo canterino, e è di colore bruno e nero, mentre il domesticus, quello del Collodi, è di colore marroncino o grigio ed è appunto chiamato per le sue abitudini di vita Grillo del focolare. A questo punto non resta che salutarci e augurarci di risentirci su Radio Incontri in Blu alla prossima puntata. Buon tutto!